il diritto del debitore. Ha un po' questa funzione di cura. Intanto do il ben ritrovato all'avvocato Aurelio Bentivegna. Buongiorno.
Buongiorno a te, Mario. Ben trovato.
Ben trovato. Allora, il diritto del debitore. Perché dico c'è questo nesso con la canzone di Giorgia? Perché in realtà un po' lo scopo di questa rubrica, grazie alla disponibilità dell'avvocato Bentivegna, è quello di farvi sapere che in realtà, nonostante noi abbiamo un concetto più o meno insomma giustificato del sentirci aggrediti, soprattutto quando si parla di tasse, di erario e di debiti, c'è chi si può prendere cura delle vostre istanze, e ne parleremo in maniera specifica proprio con un esempio esemplificativo quest'oggi. Dico bene, avvocato, oggi parliamo
sì,
proprio di questo,
proprio di un provvedimento fresco, un'omologa.
Allora, io leggo perché ho appunto alcuni dati, perché faccio diciamo il cappello. È una procedura concorsuale adottata da un'impresa palermitana, quindi non in Nuova Zelanda, che ha evitato il fallimento ed è riuscita a ristrutturare tutti i suoi debiti. Questo provvedimento, abbiamo visto che praticamente c'era un provvedimento per 22 milioni di euro di debiti consolidati, e sono stati cancellati circa 14 milioni di debiti. I creditori erano banche, agenzie delle entrate e IMSS, quindi
sì,
non soggetti privati,
anche.
Ecco, istituzionali,
comuni.
Come si fa a battere questo quasi 65% di debiti, Aurelio?
Si fa rispettando la legge. E quindi esattamente,
cioè, vuol dire che la legge prevede che legge, tu possa avere questo tipo di cura, ricevere questa cura.
Ma d'altronde questa rubrica si chiama il diritto del debitore perché di base c'è un diritto, ecco, cioè previsto da un codice che si chiama codice della crisi, per cui un'impresa ha diritto a ristrutturarsi laddove c'è un principio base, offre ai creditori di più di quello che prenderebbero in caso di liquidazione. Questo è il principio di base.
Okay.
Cioè, se io ti offro di più, facciamo lo scenario fallimento,
okay,
e tu prendi 10. Io con lo scenario proposta ti offro 12, 15, non c'è ragione perché tu non debba accettare, no? Eppure,
mi sembra,
eppure non è così. Oggi ne parleremo.
Allora, vediamo un po' quali sono i passaggi, come si sono sviluppati questi passaggi.
Allora l'impresa è un'impresa storica palermitana, che non diremo in, questo,
no,
in questa sede per ovvie ragioni di riservatezza.
Certo.
Ma il provvedimento è pubblico, quindi si può anche poi vedere, perché lo pubblicheremo nelle nostre pagine, eccetera.
Okay.
È un'impresa di 40 anni di vita palermitana nel settore del commercio, in grosso e dettaglio.
Okay.
Questa azienda ha subito dopo il Covid una crisi importante,
okay,
per cui si è ristretto il fatturato, ha cominciato ad arretrarsi con i pagamenti delle banche.
È andata in sofferenza.
È andata in sofferenza come tantissime aziende.
C'è un'azienda che muove pochi soldi, fa un piccolo buco. L'azienda
certo,
sarà più grande, il buco sarà più grande, quindi sono milioni. Ecco.
E quindi aveva cominciato a ipotizzare un'ipotesi liquidatoria. Liquidatoria senza pagare i debiti, la visione è quella fallimentare.
E certo.
E quindi l'ipotesi era quella di fallire.
Quindi va in fallimento, porta, come si suol dire, i libri in tribunale, e dopodiché i creditori aspettano. Chi avanza
fallimento
aspetta,
che per il Ministero di Grazia e Giustizia, statistiche recenti pubblicate dal Ministero, nel 60% dei casi porta risultato zero ai creditori.
Ecco, allora.
E nel 40% 8 anni per recuperare una parte del credito.
Alla parte. Okay.
Quindi il concetto qual è alla base del codice della crisi? Se l'azienda merita di essere risanata e avere un progetto dove porta di più i creditori rispetto all'ipotesi liquidatoria, merita,
è la via maestra,
merita
la
di essere salvata.
Certo.
E quindi si è rivolta al nostro
studio. Ripetiamo, c'è un doppio vantaggio: salvare l'azienda e far fronte, seppur
esatto,
in parte, ai debiti, l'alternativa sarebbe zero.
In poco tempo, perché questa è un'altra differenza, che mentre nei fallimenti mediamente i tempi sono almeno 8 anni, qui in un anno circa, da 6 mesi a un anno, si mette in piedi tutto quanto. Quindi tempi record per la giustizia italiana. Quindi
cos'è che neanche sembra giustizia italiana, con tutto il rispetto.
Perché sono procedure speciali.
Allora,
cosa è successo sostanzialmente? Si è fatto un piano di rilancio sostanzialmente, in cui l'azienda cedeva degli asset delle proprie, quindi si ridimensionava cedendo degli asset a un terzo che era interessato a comprarli.
Sì.
E con quei proventi ha fatto un piano in cui pagava pro quota ciascun creditore, quindi tutti i creditori, quindi dalle banche, ovviamente ai fornitori, all'erario, con classi diverse ovviamente.
Okay.
Ha fatto questo piano, siamo andati in uno strumento che si chiama composizione negoziata della crisi, CNC l'acronimo,
okay,
E abbiamo sostanzialmente fuori al tribunale, perché è una fase negoziale, cioè dove l'imprenditore, proprio grazie a una figura di un esperto, si chiama esperto negoziatore, incontra tutte le parti, abbiamo raggiunto l'intesa praticamente con tutti, ad eccezione.
Quindi tutti partecipano, tutti i concorrenti. Sì, si sono
accordati.
Tutti,
si sono accordati.
L'alternativa è
era peggiorativa comunque, soprattutto per la gran parte dei creditori.
Certo, considerando anche l'ingegnere.
E tra l'altro considerata anche la velocità con la quale poi proponevamo tutto questo.
Appunto.
Dall'altra parte l'erario si è opposto.
L'erario.
E quindi la prima fase, la composizione negoziata della crisi, non avendo il consenso di tutti i creditori, perché la norma prevede che puoi fare un verbale positivo e chiuderla positivamente quando tutti sono d'accordo, non ci ha permesso di chiudere quella fase lì.
Quindi fammi fare un piccolo... Quindi ci sono una serie di soggetti concorrenti, agenzie delle entrate, INPS, INAIL, debitore, tutti dicono sì, ok, perché l'alternativa non prende niente. L'erario, che se invece non si fosse presa questa via non avrebbe preso niente, con la previsione di poter incassare comunque qualcosa, ha detto no, questo accordo non lo faccio.
Nello specifico avrebbe preso 1 milione.
Ecco.
Ok, e l'alternativa liquidatoria era zero, quindi ecco. Stiamo parlando di denari dello Stato.
Dello
quindi
Stato,
non
pubblici.
Personali.
Certo.
E ha rifiutato, questa perché però la politica è quella di rifiutare questo tipo di procedure. Spero che cambi, anche grazie
ci
a questa...
auguriamo che grazie a questo genere di... Questa è sentenza comunque.
Assolutamente sì. Esatto. Quindi il concetto qual è? Che abbiamo fallito la prima fase, che era in continuità aziendale, e avendo ricevuto però questo consenso, la legge ci consente, al termine di questa composizione negoziale, di fare un altro strumento, che è meraviglioso, nuovo, ma estremamente importante. Perché? Prevede il concordato semplificato, che è liquidatorio, quindi a questo punto l'azienda ha detto prendo atto che non posso continuare perché non ci sono le condizioni, ho agito in buona fede perché ho trattato in buona fede, perché la legge impone che ci debba essere questa condizione, mi avvalgo del concordato semplificato liquidatorio, quindi chiudo e con quello che ho
riesco
pago
a far fronte
tutti secondo una proposta concordataria che avevo già.
Che a tutela in parte purtroppo per i creditori, ma in parte anche per il debitore che diversamente si suiciderebbe, come purtroppo è successo.
Esattamente.
Voglio
quindi
usare
abbiamo incardinato un secondo tempo, diciamo, quindi con un'altra procedura, dove anche lì l'erario si è opposto, meravigliosamente.
Mi viene, scusate se io rido, comunque parliamo di istituzione che uno si domanda, che poi l'erario appunto è un ente astratto, ci sono dei soggetti che prendono ordini, direttive ben precise.
Ci sono in questo momento direttive precise che questo tipo di procedure vanno rigettate d'amblè.
Ho capito.
E quindi i funzionari, anche se a volte magari non sono pienamente convinti perché si rendono conto,
si devono attenere
alle linee guide. Spero che queste linee guide, ripeto, cambieranno grazie anche a questi
precedenti.
E perché
magari sono legate a cose del passato.
No, perché c'è il danno erariale, cioè il concetto è che si teme il funzionario che mette la firma che poi sia a manco del denaro per pubblico e possa rispondergli. Quindi questo paura.
Ecco,
ma la paura è anche successiva. Se io rifiuto 1 milione e prendo zero, lì c'è il danno erariale.
E là c'è il danno erariale. Allora io mi fermerei qua, diamo il tempo appunto, suoniamo un brano musicale, andiamo in pubblicità e poi rientriamo perché l'argomento è veramente caldo, anche perché appunto questa rubrica che abbiamo cominciato già qualche settimana fa, oggi abbiamo preso un caso limite,
caldo,
molto caldo, si tratta di un debito di oltre 20 milioni di euro. Però era questo giusto per sottolineare quando anche l'imponenza di quello che può sembrare il mostro che si deve affrontare quando ci si trova in difficoltà per più svariati motivi, ci sono per l'appunto, cioè c'è il diritto del debitore che è proprio il nome di questa rubrica, quindi ci sono le possibilità per poter far fronte ai propri debiti, che è cosa che in tanti vorrebbero fare al di là insomma dei truffaldi, per carità, ma senza, come dire, restare proprio a secco con le spalle al muro, rovinati. Così c'è, prego.
Mi permetto di dire una cosa, c'è il diritto del debitore, che in effetti è così, perché anche in questi casi il debitore ha un diritto, ma c'è anche la tutela dei creditori, perché ricordo che percepiscono di più di quello che percepirebbero se fallisse l'azienda.
Cioè, perché questo genere di pratica fondamentalmente...
E quindi tuteli anche gli interessi dei creditori, questo è il
quindi non farlo non lo trovo molto intelligente, ma ne parliamo tra un po', tra qualche spot, restate con noi. Happy, ben ritrovati, sono le note di Happy di Alexia. Felicità, il senso della felicità. E la felicità si può trovare anche tramite questa rubrica, questa nuova rubrica qua al Time Magazine. Ringrazio la disponibilità dell'avvocato Aurelio Bentivegni, il diritto del debitore. Abbiamo parlato di un esempio eclatante di come si può intervenire a tutela del debitore ma anche del creditore. Questo è un po' lo scopo di questa rubrica, di questa grossa azienda palermitana che si è trovata ad avere un debito per tutta una serie di vicissitudini di 22 milioni di euro di debiti consolidati, e grazie all'intervento dello studio dell'avvocato Bentivegna, peraltro sono casi che accadono in tutta Italia, sono tantissime le persone che si trovano in questa condizione, chi più chi meno, certo magari una famiglia difficilmente avrà debiti per 22 milioni, però l'iter è sempre lo stesso: tutelare sia il debitore ma anche il creditore. E il caso di cui stiamo parlando oggi, che è davvero singolare, è che questo tipo di procedura, che quindi ha visto, diciamo, tutti i concorrenti al debito e al credito d'accordo nel trovare una mediazione, e nonostante ci fosse un vantaggio, l'erario, quindi la rappresentanza dello Stato, a fronte di non prendere niente, ha rifiutato praticamente un accordo da 1 milione di euro.
Rispetto a zero.
Esatto.
Dico, io non mi fermerei molto su questo. Perché,
no, era giusto per fare un piccolo cappello di cui
abbiamo parlato. Ed è giusto dirlo che per ora c'è un'indicazione specifica, sì, nel resistere comunque a questo tipo di procedura.
Ok. Ok? Quindi questa è una legge prevista dallo Stato, però e l'erario agisce, però dice no, mi voglio opporre,
agisce,
perché non,
esatto,
non si è capito
nel rispetto di una legge. Certo. E ripeto, nella sostanza il principio è che io ti sto offrendo, in queste procedure si offre una proposta migliorativa rispetto a far fallire.
Cioè, perché l'alternativo è niente, allora, io fallisco, quindi finisce l'azienda e tu non prendi soldi.
La delle due è l'una. O dobbiamo dire le persone che falliscono devono morire.
Ecco,
okay?
Ditelo chiaramente.
Allora, ditelo chiaramente, mentre in altri stati di natura anglosassone, e addirittura, non dico che è un vanto, ma fallire due volte...
gli americani per questo sono...
Gli americani in questo... C'è una persona che è fallita 4 volte per fallimenti miliardari,
è
diventato presidente degli Stati Uniti d'America.
Ma là comincia a essere preso in considerazione.
Ora, al di là della battuta, il concetto è... Il sistema deve affliggere laddove è giusto che affligga,
certo,
ma deve recuperare laddove è giusto che si recuperi. Cioè, un fallito, qualcuno che ha fatto un'impresa ed è fallita, che statisticamente può accadere,
certo,
deve avere strumenti agili con cui ritornare in gioco agevolmente, perché se è fuori gioco è lo Stato che ne ha un documento.
È tutto il sistema sociale che ne perde, così come perde se appunto una persona si trova in difficoltà e fa l'estremo gesto, capisci? Cioè, tutto. Allora, dicevamo prima, microfoni chiusi, due cuore e una capanna, si sfasciano le famiglie quando c'è
un dramma sociale, perché
esatto,
quando viene meno il denaro anche le famiglie si rompono.
Ma certo, e diventa un dramma sociale che riguarda tutti, quindi non soltanto i coinvolti. Però abbiamo visto che questa opportunità, però il secondo passaggio, appunto, dopo che c'è stato il rifiuto da parte dell'erario, appunto
nella secondo tempo, ecco, dicevo, cioè composizione negoziata non è arrivata a buon fine,
ecco,
perché l'erario si è opposto. E quindi sostanzialmente il verbale non poteva essere positivo con tutti gli attori.
Perché devono essere tutti gli attori coinvolti.
Le regole della composizione sono queste. Okay. Allora è fallito il primo tempo, cioè la prima procedura, sì, e la legge consentiva il secondo tempo.
Okay.
Quindi consentiva un concordato semplificato che è liquidatorio. E allora, okay, l'azienda ha preso atto che non poteva continuare,
okay,
ha agito secondo buona fede, ha portato i risultati comunque della negoziazione nella,
certo,
prima fase,
certo,
e ha fatto una proposta all'interno del concordato semplificato, che, attenzione, non si vota, perché anche se si parla di concordato non si concorda nulla,
ah, okay,
cioè a quel punto quella è la frittata e quella
così
mangi,
okay,
ok, ok, nella sostanza l'attivo è l'asset che dai a beneficio dei tuoi creditori,
certo,
in questo caso quindi si è proceduto secondo legge. Anche lì abbiamo avuto l'opposizione dell'erario,
okay,
i giudici attenti hanno letto tutte le carte, hanno visto sostanzialmente che sono stati rispettati i principi di legge,
sì,
hanno visto che c'era stato il soddisfo di buona parte di tutto il ceto creditore, hanno,
sì,
visto che anche l'erario stesso avrebbe ricevuto di più accettando, avrebbe ricevuto comunque qualcosa, e
esatto,
1 milione non è poca cosa, sono denari pubblici, ricordiamoci,
appunto, ricordiamolo, come...
rispetto a zero. E quindi poi ha omologato il concordato.
Cioè, qualcuno si è accorto che non aver accettato prima non era la scelta più opportuna.
Non era opportuna per lui stesso.
Diciamo,
cioè, è questo l'assurdo.
Esatto, per se stesso, che rappresenti i cittadini.
Rappresenti
quindi,
il domanda, denaro,
scusa, pubblico. Ma te chi te l'ha detto di non? Beh, però io sono un po' più populista e popolare. Però questo è quello che è successo. Mi pare, insomma, che anche oggi abbiamo, come dire, distribuito un po' di sana informazione. Ripeto, lo scopo di questa iniziativa, di questa rubrica che... è mossa dalla volontà proprio dell'avvocato di Bentivegna di far sapere che ci sono delle importanti opportunità, che ci sono proprio degli strumenti atti a tutelare il debitore così come il creditore. anziché che tutto finisca a scatafascio. Ecco, questa è la cosa più importante. Per cui anche se vi trovate in una condizione che chiaramente non è da 20 milioni di euro, ma avete una piccola azienda o delle difficoltà, sappiate che ci sono quei mezzi che permettono a voi di poter riprendere con un po' più di serenità la vostra vita, e anche ai debitori, ai creditori, di ottenere qualcosa, perché se, ovviamente se c'è l'intenzione.
La cosa importante è che l'impresa e l'imprenditore comincia a fare anche un'analisi attenta dei propri numeri. Questo è il consiglio che mi sento di dare, certo. Perché spesso l'imprenditore è preso dalla routine, quindi fornitori, andare a prendere nuove commesse, e attenzione a pochi sui numeri. Questo è un errore importante,
purtroppo,
perché a volte te ne accorgi dei danni dopo
troppo
due
tardi.
Anni, tre anni, cinque anni, che ci sono situazioni che non reggi più.
E magari nel frattempo sono degenerate.
E appunto, quindi attenzionare bene i propri numeri e avere sempre come attenzione anche un piano B, cioè un piano di ristrutturazione.
Mi sembra perfetto. Grazie anche oggi all'avvocato Aurelio Bentivegni. Il diritto del debitore tornerà ovviamente mercoledì prossimo alle 10:30, però noi queste interviste, ricordiamolo, saranno disponibili anche sui social,
sul nostro sito finedebiti.it,
esatto.
E sulle nostre pagine social, che metteremo anche col provvedimento.
Così ve le potete, se non avete capito qualcosa, se volete consigliarla a qualche amico, dice guarda di che cosa parlo, ecco, utilizzate. Ripetiamo l'indirizzo internet:
finedebiti.it.
Quindi finedebiti.it è il sito proprio dello studio dell'avvocato Bentivegna, là troverete i video relativi a questa trasmissione. Grazie, ci vediamo mercoledì
grazie
prossimo.
Grazie a te Mario, grazie a tutti, e grazie soprattutto al fatto che con questa rubrica i diritti del debitore, o meglio il diritto del debitore, torna come un tema importante di ascolto e di riflessione.
E soprattutto il fatto di sapere che esista è una cosa buona.
Esatto.
Grazie.
Grazie a voi.